Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Siamo qui e belli
gonfi
e tronfi,
ancora è un orario in cui non si può pensare ad una sazietà certa.
È una mattinata bella avviata.
Hai fatto una bella colazione, quindi
accidenti. Sono rimaste anche le bottiglie della settimana scorsa.
Va bene, ci può stare
quella posa. La
settimana scorsa abbiamo avuto ospiti di sommelier che salutiamo, e simpatici Barbara e Andrea, che forse torneranno in futuro nei nostri studi, e in tarda mattinata abbiamo anche stappato. È stato divertente anche quel momento. Abbiamo scoperto che con dei vini leggerini si può fare un aperitivo anche intorno alle 11:30 mezzogiorno di mattina,
alle 8 della mattina.
Non esageriamo.
Siamo tornati qua e questa settimana abbiamo preparato qualcosa di
interessante.
Interessante perché è opera tua. Sì, posso dirlo.
È opera tua,
la pensata.
Allora, io conosco questo personaggio da tanti anni. Tra l'altro lo ringrazio perché una volta mi ha coinvolto nel farmi prestare la voce per uno spot pubblicitario dei Giochi delle Porte, che è rimasto memorabile. Quindi se questa mi ha dato un po' di notorietà, quindi grazie a lui per questo. Ma ne parleremo più tardi.
Perfetto.
Intanto è un costumista conosciuto a livello nazionale ed è nostro, della nostra terra.
Esattamente.
Chi non conosce, signore e signori, l'ospite di questa mattina, Daniele Gelsi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Daniele, buongiorno. E ben arrivato.
Grazie.
Si vede un po'. Che è successo?
No, perché è arrivato prima di noi.
No, quindi ci può stare.
Non ci deve stare, perché la porta va aperta dai padroni di casa, invece ce l'ha aperta lui, vedi? È stato così gentile che ci ha aperto. Può capitare anche questi nostri appuntamenti.
Allora, quindi ci
perdonerà.
Hai capito che non siamo seri.
Va bene. Mi perdono per questa volta.
Grazie.
Il ritardo accademico. Allora, con Daniele stamattina parleremo un po' di tutto, perché lui poi è una simpatia unica, nel senso che sei anche un po' dissacratore, come tipico dei gualdesi, no?
Voglia.
Cioè, non ci smieliamo troppo di fronte. Noi per esempio abbiamo i nostri cugini qui a 25 km, senza fare nomi,
certo.
Che a loro piace molto etichettare, no? Maestro, ingegnere, avvocato. Noi purtroppo non ci appartiene.
Dall'accento posso capire di chi comunque i nostri cugini, quindi.
Io no, siamo purtroppo dissacratori, perché abbiamo magari un personaggio conosciuto a livello nazionale, dice chi?
Cuso?
No, noi siamo così, e questo un po' a te aiuta, perché sei il primo ad avere questo atteggiamento, quindi a te va bene che quando rientri nella piazza ti chiamano Daniele, no? E non sei il maestro costumista.
No, assolutamente.
Ok, allora Daniele studi commerciali, quindi tranquillamente qui quando devi. Poi a un certo punto Giochi delle Porte, l'impegno all'interno della porta, che accade?
Allora, praticamente accade che la passione comunque nasce da ragazzino, in realtà, prima ancora degli impegni che poi ho assunto successivamente nella porta. Quindi la passione nasce e cresce a sua volta, per poi quando hai un'età, insomma, sei maggiorenne, quindi assumi appunto degli impegni e delle responsabilità.
Perfetto.
Che tra l'altro io ho fortemente voluto, mi ricordo all'epoca, perché comunque c'erano altri che se ne occupavano, ma io ho fortemente voluto questo ruolo.
Okay.
E l'ho portato avanti per circa 25 anni alla fine.
Comunque. Sì, ma lì si è avuto un maestro, qualcuno che ti ha stradato,
certo,
qualcuno che ti ha fatto.
Quindi assumendo questa responsabilità io mi sono contornato a mano di personaggi che mi potessero, insomma, aiutare e far crescere di livello. All'epoca nella porta, poi comunque mi sono accorto che è andato anche a mio vantaggio, perché incontrando questi personaggi sono stati fondamentali nel mio lavoro, nella mia carriera.
Questi personaggi che ti hanno aiutato all'inizio ti hanno continuato a sostenere anche quando poi tu hai preso impegni di lavoro più importanti.
No, assolutamente, soprattutto perché poi ne è nata, oltre una collaborazione, anche un'amicizia, e per cui insomma mi hanno fatto crescere tantissimo.
Capito, Enrico?
Adesso
arrivano le domande intelligenti.
Voglio ricordare che Daniele appunto è un sasso di questo luogo, un sasso gualdese, anzi dirò di più, lui è nato dai Pairioli gualdesi, posso dire, è un capezzato.
Ebbene sì.
è vero, quindi è proprio il cuore pulsante lì. Possiamo dire che c'è anche questa storia che ti lega no, alla città, proprio perché sei nato in questo luogo.
Senza dubbio,
vero,
senza dubbio. Beh, è uno dei luoghi più antichi della città, dove nascono e abitano i personaggi più caratteristici e storici della città, insomma.
Beh, io sono super parte, se lo sai Enrico, io e te abbiamo un ruolo, però sì. È vero, è indiscutibile il fatto che la popolazione gualdese era una popolazione di legnaioli, di montanari, quindi utilizzavano il somaro per fare questo. Se un posto si chiama Capezza, è un chiaro riferimento al portamento a Capezza di questo animale, quindi chi più legato a questa manifestazione se non loro.
E poi lui ha vissuto all'ombra della rocca, questo maestoso manufatto
sotto le torri,
e quando eri piccolo sei riuscito a entrare lì dentro?
Io ho avuto un privilegio, perché quando ancora era carcere, diciamo, avevo il permesso di entrare, mi accompagnava mamma, mi ricordo, perché c'erano i figli del custode, esatto, che avevano più o meno la mia stessa età, e quindi a me era concesso di entrare. E lì, secondo me, anche lì è nata una passione, perché comunque io andavo da solo. Mi ricordo che entravo in archivio, perché allora l'archivio era conservato nella rocca, e io sfogliavo i libri, i documenti del Cinquecento.
Allora sai che faccio?
Me lo ricordo come fosse ora.
È curioso.
Sai che faccio? Sì, perché noi ci prende sta cosa, ma noi ci dobbiamo ricordare anche della musica, che è fondamentale. Certo. Teniamo caldo questo argomento della rocca e dell'archivio, perché mi interessa veramente. A tra poco.
La primavera si sveglia la mattina dalla mia cucina, col mondo tondo. Sempre diverso, sempre di mattina, sì, dal giorno prima, Non è buono, mi sembrava che fa schifo, di una cosa è stato, quello che ho bevuto. Mi ha stato letto e penso, povero mio fegato. Tutti voi. Spappolato, perché vado al massimo. Vado al massimo. Dice mia madre, devi andare dal dottore, fatti portare, fatti visitare. Hai una faccia che fa schifo, guarda come sei tutto, mi sa tanto che finisci male. La guardo negli occhi con un sorriso strano, eppure la vedo, ma forse ha ragione davvero. Metto le scarpe e sono già in strada. Che bella giornata, non vado alla gente che guarda sconvolta. Ormai ci sono abituato, sono vaccinato, sono controllato. Si pensa mai addirittura in giro, chiaro che sono drogato. Drogato. La festa è sempre il solito sapore, questo di campane non è neanche male. C'è chi va a messa, c'è chi pensa di fumare, come per dire, prima di mangiare. Fighi si andava poco, e non è ancora sveglio, ed è talmente scazzato che non riesce a parlare nemmeno. Che arriva non è mai diversa dalla sera prima, la gente che affoga è l'unica sala, la discoteca. Ci vuole qualcosa per tenersi a galla sopra questa merda, e non mi importa se domani mi dovrò svegliare ancora, con quel gusto e voglia,
Stavo pensando pensate, Enrico, che stamattina siamo orfani di Claudio Zeni, che
non
ha dato.
Poi non credo
che, quindi, questo è un rapporto molto libero, molto settentrionale. Il nostro, non siamo legati, non siamo così passionali. No? Infatti, c'è Claudio, non c'è, ma
siamo nordici. Dici,
sì, siamo nordici, assolutamente sì.
Sì.
Però abbiamo Daniele Gezzi stamattina qui in radio. Si parla di costumi d'arte.
Si parla di storia, ecco, storia del costume, storia di Daniele, perché anche lui è una storia, oltre che dei costumi, ma una storia sua personale. Già ci ha intrigato il fatto che un gualdese riesca a entrare nella Rocca quando era ancora, non come adesso, un museo. E beh, non era facile.
Non era neanche ristrutturata al tempo.
No, assolutamente, anzi. Era proprio, mi ricordo, fatiscente.
Era di un nero, di uno scuro.
Nitido, assolutamente, sì.
Ma entravi dalla porta di sotto alla porta di sopra.
Aveva un grandissimo fascino, perché comunque tu entravi, poi uscivi dal muraglione, c'era un parco bellissimo, che ovviamente nulla a che fare con quello che c'è adesso, però era pieno di vegetazione selvaggia, di palme addirittura, quindi io mi ricordo tantissimo. C'era il pollaio dentro, c'era tutta un'altra atmosfera.
C'era una vita particolare.
Sì, era una vita particolare. Beh, ma era in realtà una cittadella, comunque, esatto. Perché comunque c'era il custode e gli altri ospiti.
È chiaro.
Ecco, gli ospiti, dato che c'è questo bel muraglione intorno, e gli ospiti che tu ti ricordi prendevano un'ora ad aria nel giardino o no?
Guarda, in mia presenza, no, questo non me lo ricordo. Però mi ricordo di quando li portavano, per dire, ho assistito tante volte al... Insomma, quando
arrivavano,
quando le accompagnavano, quando arrivavano, sì, quello sì.
Insomma, è una cosa che è un po' inquietante. Anni 80, quindi tu non sei più giovanissimo, te la sei un attimo così giocata la cosa.
Sì.
Comunque abbiamo fatto un complimento, non diciamo l'età, però abbiamo fatto un complimento, perché non li dimostra veramente il nostro amico.
Grazie.
Però non ci dicono.
Si portano bene. Però voglio dire, se lui si ricorda la Rocca ai tempi del carcere,
ero già un ragazzino, sì. Diciamo, all'epoca sveglio.
Beh, poi loro della Capezzo, io ricordo che sono della Valle Bassa, ecco.
C'era astio con quelli della Valle Bassa.
Guardavano dall'alto in basso.
Battaglie e guerre.
Ma roba di sassaiole.
Esattamente.
E qui ci vedevano sempre come gli emarginati. Voi state giù in basso, noi siamo belli.
Sì,
alti,
sì, è vero. Ma comunque c'è la differenza anche tra la Rocca e la Capezza, non è che.
Anche bravo.
Il Reggiaio e anche Monticelli.
Allora, aspetta un attimo, adesso devo capire. Reggiaio ci sono,
un po' di storia locale,
la Capezza ci sono,
sì,
però i Monticelli mi sfuggono.
Non sai dove sono.
Com'è?
Vabbè,
insomma, la zona di Monticelli praticamente è la zona sotto la piscina in su.
Ah, ecco, ci sono dentro.
Infatti per quello mi sorprendeva la
cosa. Ma non sapevo, effettivamente,
siccome sono arrivato dopo.
Io sono stato importato, io sono arrivato con il barcone, praticamente.
Più o meno.
Sì, perché effettivamente a casa della sua signora gli hanno detto, dice, tu sei lontano.
Però non mi hanno mai parlato di Monticelli, hanno detto, guarda, sei qui, sei in una zona.
Comunque le sfide più belle erano con la pisciarella, comunque, perché la valle snobbavamo, invece la pisciarella, insomma, era
teneva
un altro quartiere, capito, a sud della città, e comunque, ecco.
Sì. Quindi ci fa ricordare gli anni passati, mi viene la lacrima facile.
Sì, come, però tu vedi,
erano bei tempi.
Ma tu, allora, pisciarella e...
non confondiamo, no, io sono un po' più,
appunto,
a destra.
Con la valle vi potevate anche coalizzare, vi potete anche alleare contro questi mostri sacri,
no,
che
perché ogni rione, ogni quartiere faceva vita a sé, non c'era assolutamente legame, non credo che abbiamo mai avuto qualche collegamento.
Quindi possiamo dire che questo evento dei giochi delle porte abbia creato un'unione, o quantomeno abbia reso possibile uno scontro reale tra le parti.
Beh, diciamo che comunque ha delineato la divisione riguarda i quattro parti, no? Poi ecco, la Capezza l'ha messa al contrario della valle, in un'altra porta,
esatto.
La Capezza è San Facondino, la valle è San Donato, e quindi ha ancora di più acuito questi problemi che ci sono.
Le porte hanno ancora più diviso questa ripartizione della città in quartieri.
Ci può stare.
Allora adesso andiamo con la musica, ma con Daniele gli argomenti sono tanti, poi avremo modo. Ricordiamo, sono 2 ore fino a mezzogiorno, ce n'è di tempo.
You'll be a woman soon. not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know?
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
RT stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
We'll be right back. clouds and every sky. We run fast towards the light. You said that you can keep people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. Shout out for someone here, but there's nothing left but the memory. What if we could say that we made it? Oh, 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 oh. Nothing there was broken or wasted. Oh, 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 oh. We were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for.
Abbiamo, non so come definirlo, un artista, sicuramente un artista, perché dai suoi disegni nascono dei costumi che in molti, anzi in tanti, hanno visto nelle rappresentazioni televisive. Noi le abbiamo viste proprio ai Giochi delle Porte. Lui nasce con questa grande passione per i Giochi delle Porte, già ce l'ha spiegato qualcosa, e l'abbiamo qui in carne ed ossa, vivo e verde, si può dire?
Siccome non lo dici sempre,
lo dico sempre. Daniele Gelsi.
Allora, io pensavo
una cosa, ma hai mai pensato di cambiare? Perché tanti artisti cambiano il loro nome, soprattutto il cognome.
Non sono un artista della musica o comunque un attore. Per cui no.
Allora, tu Daniele, comunque si confà bene Gelsi, perché il tuo marchio è Gelsi Costumi d'arte.
Esatto.
È bello.
Beh, certo. Si sta proprio bene.
Ho chiamato la mia attività in un modo particolare.
Per esempio, Brunetti Costumi d'arte non suona.
No. Gelsi però sì. Allora, Daniele inizia questa sua esperienza, diciamo, nella nostra Gualdo, e poi capisce che però la passione era importante. Ma quando c'è stato il salto di qualità? Cioè, quando siamo usciti da Gualdo e abbiamo preso il primo contatto importante?
Guarda, in maniera totalmente inaspettata, perché comunque io ho tardato molto nell'intraprendere questo lavoro, nel senso, poi sono stati gli altri che mi hanno portato su questa strada, nel senso che tutti quanti mi chiedevano di fare delle cose per gli altri. Prima lo facevo per hobby, per gioco, e poi mi sono accorto che comunque, quando le richieste erano molte, magari forse valeva la pena di provarci, fino a che ho avuto la fortuna che praticamente... Tu sai che d'estate le grandi sartorie romane, per dire, chiudono e vanno in ferie. Sì. Io, che non ero e non credo, non sono nemmeno ora una grandissima sartoria, ma comunque lavoravo sempre. Per cui, tramite un contatto di Gualdo, mi misero appunto in contatto con un costumista romano, che venne per realizzare un film, I Borgia. Sì. E quindi fu il mio primo grande lavoro.
Ricordo.
E da lì insomma è stato un po'
è passato qualche anno, I Borgia, lo ricordo. Beh, bene.
Sì.
La notizia anche che girò nella nostra città e che insomma ti dava comunque splendore per quello che fu come prima esperienza. Poi da lì è tutta stata un'ascesa, insomma, fu soltanto l'inizio, perché qui abbiamo nomi come Michele Placido, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, insomma, l'attuale Daniele Salvo, che è, con cui collabori adesso.
Andiamo a dire un coin.
Insomma, diciamo che qui ce n'è di cose di cui parlare. Sì,
sicuramente. Daniele, quando hai avuto questo primo approccio, quindi questo primo grande lavoro, ti sei sentito già realizzato? Oppure tipo
assolutamente
che va con la testa bassa, umile?
Non è falsa modestia, ma io nemmeno adesso mi sento arrivato o perlomeno realizzato, magari forse sì, ma non assolutamente arrivato, perché io non mi contento mai di ogni lavoro che faccio. Per me, dico sempre, avrei potuto fare di più, fare meglio.
Beh, ancora è tutto il tempo per farlo.
Dovrei provare magari soddisfazione in una cosa che faccio.
Io sono curioso di una cosa: siccome sono sempre stato affascinato da queste persone, diciamo note, questi mostri sacri, bravi soprattutto, no? Non è soltanto il personaggio noto, sono artisti bravi.
Sì.
Quando un costumista che riveste questo ruolo, che secondo me è importante, no? Quando si decide di fare una cosa, si decide in equipe. Quindi immagino che con queste persone non è che ti vedi di striscio, cioè ti devi relazionare, ok? E quindi quando hai un rapporto con, che ne so, un Michele Placido così tranquillo, cosa provi? La vedi come una cosa normale o ancora ti stupisci del fatto che interagisci in quel momento con questa persona con naturalezza?
No, guarda, adesso ho fatto un po' l'abitudine, quindi io la vedo con naturalezza. L'unico con cui ho tenuto sempre un po' un rapporto, non dico distante, ma per grande soggezione, è stato Gigi Proietti, che magari io andavo in difficoltà anche ogni volta che si sedeva vicino a me o che mi chiedeva le cose, andavo assolutamente, cioè lo dico, guarda, anche adesso lo sento, perché comunque è un anno che manca, ma insomma è stato veramente difficile, ma lui era estremamente alla mano, poi simpaticissimo, era come lo vedete, come lo vedevate nella scena, insomma era a livello personale.
Sì, cioè, Daniele, fatti sti costumi.
Sì, no, ma anche quando faceva gli apprezzamenti, cioè io sempre mi sudavano le mani perché ero talmente emozionato, e ogni volta che si metteva vicino a me facevo sempre un passo indietro, perché comunque non riuscivo a sostenere quella situazione, perché tale era la grandezza del personaggio che io mi sentivo in difficoltà.
Lui è come un grande calciatore che gioca con nazionali, con le coppe del mondo, e poi però va anche a giocare con i ragazzi, come potrebbe essere, no? I giochi.
Beh, questa è una cosa bellissima.
Quindi si mette in gioco anche con cose che sembrano più sciape, però
è una cosa bella. Guarda, hai detto una cosa molto giusta, perché dall'epoca del primo film che feci, per dire, tutti questi signori romani mi invitarono ad abbandonare queste cavolate, secondo loro, no?
Sì.
Quello delle feste, no? Perché io già comunque lavoravo ad Assisi per il Calen di Maggio, lavoravo alla Quintana di Foligno, eccetera. Lì per lì, non nascondo, che magari mi sono messo in discussione, oppure pensato che no, che questo fossero cavolate, perché quando fai delle cose più importanti tutto sembra molto più dorato.
Esatto.
Invece poi ho capito col tempo che questo mio ritornare era un riappropriarmi delle mie origini, e quindi alla fine io sono questo. Quindi quando sto a Gualdo sono quel gualdese proprio. Poi quando sto a Roma, che lavoro in altri ambienti, mi comporto ovviamente di conseguenza. Però ho capito che feste come i giochi delle porte, altre situazioni hanno una grande funzione sociale, hanno il modo di metterti in rapporto comunque con generazioni più grandi di te, più piccole. Secondo me questo è bellissimo. Quindi mi sono detto, ma perché rinunciare solo perché magari di fronte c'ho un mondo? Io quello, il mio lavoro è un conto, lo faccio, lo spero pure bene, ma poi mi piace comunque ritornare, e quando fanno i programmi degli impegni, per dire, guardo sempre l'ultima settimana di settembre, sudo a ghiaccio, perché dico, se combina con quello, ecco, allora vado in sofferenza e in difficoltà.
E non è mai successo fino
adesso. Guarda, quest'anno avevo uno spettacolo importante a Vicenza, io ho fatto la prima la sera, io la mattina all'alba sono partito per ritornare per pranzo del venerdì di Giochi delle Porte.
Quindi questo merita un applauso.
Bravo.
Non potevo, anche in versione ridotta dei giochi, ma io
vogliamo parlare poi dopo della sartoria, perché mi intriga.
Andiamo ad ascoltare un pochino di musichina, che condisce un po', e poi andiamo, si continua a parlare di moda, di arte, di Daniele Jazz.
Yeah.
mattinata a quella del sabato, che poi sai in replica anche la domenica, quindi insomma ce n'è da ascoltare.
Ci facciamo l'abito bello per il fine settimana con il nostro bel programma che è Amici miei con RT. 46 anni non li dimostra, perché noi ne abbiamo di più.
Sei prorompente, è impossibile entrare ad interagire. Sei prorompente. Allora, stamattina abbiamo ospite Daniele Gelsi, nostro caro amico, perché è Amici miei si chiama, e non a caso invitiamo amici. E qualche volta capita di invitare amici che hanno avuto successo ed esperienza a livello nazionale. Lui lo ha fatto nel campo dell'arte e del costume, ed è un giovincello che
appena maturato, più o meno.
Sì. È un giovane uomo, questo possiamo dire.
Assolutamente, ha una lunga strada davanti.
Allora, lui inizia come ragazzo di bottega, questa la voglio sentire.
Sì.
Ragazzo di bottega, come nasce con i giochi delle porte l'avvicinarsi alla sartoria, però ragazzo di bottega significa che abbiamo voluto andare ad apprendere. Questo quando è accaduto?
Guarda, adesso faccio confusione con gli anni, a dirti la verità, però sicuramente gli ultimi anni 90.
Ultimi anni 90, quindi
nel senso sì.
Quindi non eravamo ancora nel 22, 23 anni fa, più o meno, 25 anni fa. Perché in questo luogo, perché questo maestro?
Perché praticamente chiamammo perché io insieme ad altri, questa persona che venne a Gualdo a preparare dei costumi, il primo anno insomma io lo trattai proprio da professionista, ma fino a un certo punto. Poi io andai a Firenze a prendere delle cose che lui aveva tagliato, anzi lui mi richiese, disse: mandatemi quel ragazzetto che sembra ci capisca, ha detto da lui. Quindi andai a Firenze a ritirare queste cose, e ti dico, da quella volta poi iniziarono poi i rapporti così a livello personale, e ho continuato, lui mi ha talmente appassionato che poi mi richiedeva: ma vieni che ti insegno, e quindi la cosa è andata avanti. Io sono stata a bottega da lui era ormai era diventato ex, ma comunque è stato per 40 anni caposarto della Casa d'Arte Cerratelli di Firenze.
A posto, ci siamo.
Ecco, per farti capire, io ho imparato l'arte del costume sui costumi del Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli, su Romeo e Giulietta, premio Oscar di Danilo Donati insieme a Zeffirelli.
Spettacolo.
La bisbetica domata, sempre Zeffirelli, perché quella sartoria realizzò quei costumi fatti da lui.
Cioè, meraviglioso.
Non potevo non avere questo privilegio.
Cioè, io questo voglio sapere, scusami Enrico, ma proprio questo filone del capire, dell'imparare. Ora, il costume deve avere un riferimento, non è che uno se lo può inventare. Da dove si attingono le notizie per inventarsi un abito?
Allora, bisogna fare una differenza. Se fai una rievocazione storica, ovviamente la fonte è quella dei dipinti, gli affreschi, no? L'Umbria ne è piena, come pure l'Italia, eccetera. E quindi in base agli artisti fai riferimento a quello. E da lì sviluppi una tua idea, diciamo, creativa, anche per quanto riguarda il costume storico. Se devi fare uno spettacolo teatrale o parliamo di cinema, in realtà puoi prendere spunto anche da questo, ma poi è la tua creatività che devi mandare avanti, nel senso, perché Donati, colui che firmò i costumi di cui ho appena detto, diceva sempre: non dobbiamo inventarci niente, bisogna solo esaltare quello che gli altri hanno fatto, e quindi tramite grandi pittori, ma bisognava però esagerare per rendere tutto questo creativo, innovativo e non noioso ai fini del pubblico.
Certo, però doveva essere anche veritiero, nel senso che l'abito di San Francesco doveva essere un abito povero, senza...
Guarda, ho questo problema anche in questo momento, perché sto realizzando appunto un musical su San Francesco, ma non è sempre così, perché potrebbe essere veritiero, ma potresti sviluppare una tua idea, San Francesco, farlo apparire come uno dei giorni nostri, oppure ambientarlo anche su un'altra epoca. Assolutamente, il mondo del costume è talmente vario, se no saremmo tutti storici del costume, che è un'altra cosa. Il costumista fa altro, deve reinventare quello che gli altri hanno.
Questa è bella, Enrico. Questa è molto bella.
Perché volevo entrare in questa porta bellissima, no? In questa stanza bellissima, tramite la porta, entra dalla porta, a volte anche dalla finestra. Però la sartoria, ci abbiamo adesso, intanto apriamola questa porta della sartoria. E quando ti è venuto in mente di farla questa sartoria? Perché
bella, però questa non è una domanda che puoi fare adesso, la devi congelare, come si dice.
Sì,
tra pochi minuti.
Allora così ci penso.
Sì. I know you've been up running, when you've done all your running, run to me. I know you love your loving, and when you're done with all your loving, come to me. My sweet Louise. Sweet, 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 sweet.
fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi. A Gualdo Tadino, in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filba Forniture Industriali è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filba Forniture Industriali, di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Nell'anticipo del turno numero 12 di campionato, al Castellani l'Empoli viene agguantato sul 2-2 dal Genoa di Ballardini. Rossoblù in vantaggio con il rigore di Criscito, la formazione di Andrea Zoli trova il pari con Di Francesco e va in vantaggio con Zurkowski. Al 90esimo il pareggio di Bianchi, una rete che potrebbe non salvare la panchina di Ballardini. Il Genoa starebbe pensando per sostituirlo a Shevchenko. Oggi tre gare, si comincia alle 15 con Spezia Torino, alle 20:45 Cagliari-Atalanta, alle 18 c'è Juventus-Fiorentina. La Juve è sempre una squadra che ha qualità, che non muore mai, e la Champions lo ha dimostrato. Così il tecnico dei Viola, Vincenzo Italiano, che aggiunge: dovremmo essere praticamente perfetti per portare a casa un risultato positivo. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, la Juve vuole rialzare la testa. Max Allegri, tecnico bianconero, indica la strada.
Bisogna rimanere coppiati per terra, perché comunque, cioè, non è che il 4-2 con lo Zenit siamo diventati dei fenomeni. La Juventus è un'ottima squadra che deve lavorare, deve migliorare in tante situazioni, innanzitutto quella di cercare di non prendere gol anche quando facciamo 4 gol, togliere quella sensazione che comunque quando facciamo la fase difensiva nella nostra metà campo siamo ancora un po' troppo leggerini, mentre abbiamo migliorato quella nella metà campo avversaria, in quella situazione siamo ancora leggerini. Quindi bisogna rimanere bene copiati per terra. Io credo che ci vuole molto equilibrio, perché il passaggio del turno è stato un obiettivo importante, il primo obiettivo della stagione, però il campionato siamo molto indietro, quindi bisogna stare ancora molto zitti, pedalare, lavorare e cercare di fare dei risultati in campionato.
In casa Inter, a due giorni dal derby, è arrivata la firma di Barella. È ufficiale, il centrocampista sardo ha prolungato il contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 2026. Il comitato tecnico scientifico non ha dato il via libera per l'aumento al 100% della capienza del pubblico allo Stadio Olimpico per la partita Italia-Svizzera in programma venerdì 12 novembre e fondamentale per la qualificazione degli azzurri al Mondiale in Qatar, confermata quindi la capienza al 75%. Gran Premio del Messico di Formula 1, il venerdì di prove libere, ha detto che il più veloce è Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Mercedes di Bottas ed Hamilton, quarto crono per l'altra Red Bull di Perez. Quinto, ad oltre un secondo, il primo dei ferraristi, Sainz, mentre Leclerc è settimo, tredicesimo crono per Antonio Giovinazzi. È tutto, alla prossima edizione.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975, insieme a te.
Buona mattinata a tutti. Questa mattina siamo in due, però sembra che siamo in tanti, perché,
siamo in tanti,
perché
sì.
Le parole sono molto più delle persone, quindi sembra veramente di essere in una platea immensa.
No, perché l'argomento è interessante.
Perché l'argomento è interessante, e credo che chi ci ascolta questa mattina ne capisca ancora di più, perché io sono veramente al buio di questo mondo straordinario, pur presentando da diverso tempo i giochi delle porte, però li vediamo ma non li capiamo, questi vestiti. Allora, siamo stiamo entrando piano piano nella sartoria di Daniele Gelsi, che ormai da diversi anni ha cominciato a fare tanti bei costumi, però c'è stato un inizio. Ecco, vogliamo entrare in questo inizio, Daniele? Aprici
adesso
questo...
scusami, però io sono
stavo facendo una bella favola. Mi stai
guastando. Però scusami, arrivo, no, è bellissimo quello che dici, bellissime parole, sì. Sei sempre come al solito poetico. Sì, sì. Però noi
avrò bisogno di un costume, visto tanto il maestro.
Se
si può prestare con tanto fisico,
con tanta mole,
compreremo la stoffa.
Già un investimento.
Poi, dopo magari il maestro saprà cucire addosso.
Va bene,
interpretare.
Ci proveremo.
Dato che Daniele ci ha parlato di interpretazione, perché bene. Il costumista storico, storico non è come il costumista.
No.
Torniamo su questo concetto che mi interessa. Allora, perché il costumista storico dice: la storia dice questo, i dipinti dicono questo, me lo dovete fare paro paro.
Quello è un ricostruttore, diciamo, no? Della storia del costume, che è ben altra
però
cosa.
Però nel campo del cinema possono chiedere questo.
Cosa?
Questa diciamo attinenza rigorosa a quello.
Guarda,
che è il costume.
A dirti la verità possono chiederlo, ma non lo chiedono mai. Non lo chiedono i produttori, non lo chiedono quasi mai, ma anzi ti chiedono di reinterpretare in modo che il pubblico possa cogliere degli argomenti e degli aspetti meno soliti, diciamo.
Sì, ma quando posso avere l'originalità di quel tempo? Quando so bene che è stato preso, sono state prese tutte le informazioni per farmi avere all'occhio l'immagine reale di quello che fu.
Guarda, questo devi sempre rendere l'idea dell'epoca, ma devi farlo a modo tuo, altrimenti sarebbe tutto uguale. Si è visto recentemente anche Leonardo, che tra l'altro sì. A cui ho partecipato, sì. C'erano dei costumi molto reinterpretati, per dire. Cioè, pure anche prima con la serie dei Medici che ho sempre fatto, per dire, io ho visto delle cose totalmente inventate, però il cinema è anche questo.
Il cinema
è un po' un sogno, un po' quindi.
Per ritornare alla fantasia, abbiamo fatto il cinema.
Abbiamo fatto il cinema.
Quindi questa porta ancora non la abbiamo.
No, allora sì, no. L'abbiamo adesso. Perché? Sì. Perché tu volevi sapere quando lui ha aperto
l'inizio.
Ma io se posso, al microfono spenti, e dico che la mamma di Daniele era sarta. Ed era la famosa.
Ivana della Rocca.
Tu sei più giovane di me, quindi. Ma io
però ricordo anche Vilma.
Perché una volta, signore, quando venivi in piazza, ancora la piazza era frequentatissima, dicevano: bello sto Daniele, ma chi te l'ha fatto? Ivana della Rocca, te l'ha fatto Vilma, te l'ha fatto Romola, te l'ha fatto Giro, capito? Quindi, no, ma quella lavora bene, no, ma quella è meglio, le rifiniture, capito? Quindi io assistevo sempre a questi discorsi, per cui la passione nasce anche da quello, no?
Certo, quindi cioè, tu,
inevitabile.
Da piccolino bottoni, fili dentro casa, poi.
Perché si diceva, quando si acquistava da un negozio era confezionato, se no si faceva dalla sarta.
Bravo,
e molte le persone che si avvalevano di questo lavoro, era un lavoro anche certosino, perché andavi a fare le prove. Io mi ricordo, ero piccolo, accompagnavo la mamma a queste sarte in giro, e di lavoro ce n'era talmente tanto.
Sì, verissimo.
E quindi c'era di prendere spunto da queste sarte. Quindi lui non è nato, dice, senza un piccolo quadro di lavoro.
Penso che questo ci sia stato, e pensa che sua madre, ripeto, a microfoni spenti chiacchieriamo, e quindi mi dice che era costumista dei Giochi delle Porte, quindi da sarta faceva anche collaborazione con la porta. Lui è partito con questa passione. Dopo essere stato ragazzo di bottega, ritorna a Gualdo Tadino, apre il suo atelier, la sua bottega.
Perfetto.
Chi trova come primo impiegato?
Chi trova?
La mamma.
Che tuttora c'è.
Allora teniamoci bella calda la mamma, perché chi ha mamma a me non pianga, dice un vecchio adagio, perché ci sono le informazioni.
Bene, allora più informati che mai, ritorneremo più tardi per continuare il nostro percorso di arte e costumi.